Salute e Società, notiziario di divulgazione medica a cura di Marco Caracciolo.
In questa edizione di Salute e Società parleremo delle problematiche sanitarie legate al lockdown degli ultimi mesi nel campo dei trapianti, dei tumori ginecologici e delle malattie reumatiche. Bentrovati da Marco Caracciolo. L'ospedale Ruggi di Salerno vanta una serie di reparti di eccellenza. L'ospedale, grazie anche alla creazione di stanze filtro dove valutare la presenza o meno dell'infezione da Covid, ha garantito interventi molto delicati come i trapianti, che non hanno subito nessun genere di ritardo. Massimiliano Bordignon ne ha parlato con Carmine Selleri, direttore del Dipartimento Onco-ematologico dell'azienda ospedaliera universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno.
Come l'avete affrontato questo periodo?
È stato un periodo ovviamente molto difficile. Diciamo che tutti i reparti di ematologia italiani erano in un certo senso abituati a tutta una serie di precauzioni che probabilmente altri reparti non avevano. Eravamo abituati tutti ad indossare i famosi dispositivi di protezione individuale con grande attenzione e cura. Ovviamente c'è stato un potenziamento di tutte queste precauzioni, in particolare nel nostro dipartimento si è attuata una politica fin dal 24 febbraio scorso di esecuzione e di tracciamento dei pazienti con probabile infezione Covid. Diciamo che tutti i pazienti asintomatici candidati al ricovero per terapie programmate, quindi chemioterapie, trapianti e così via, immunoterapia che noi esercitiamo, hanno previsto l'esecuzione di tamponi.
I trapianti sono tra gli interventi più delicati, però in questo momento siete comunque riusciti a garantirli?
Posso garantirle che nessun trapianto è stato rimandato. Abbiamo continuato la nostra attività di trapianto sia da donatore consanguineo che donatore non consanguineo, da donatore aploidentico, questa ultima frontiera dei trapianti. Pertanto non abbiamo visto dei ritardi, almeno per questi pazienti che dovevano affrontare una strategia terapeutica definitiva alla loro malattia. Quindi, sotto questo punto di vista, anche le chemioterapie necessarie sono state fatte secondo normale iter. L'unica cosa che abbiamo rimandato e abbiamo affidato al teleconsulto, diciamo, erano le visite ambulatoriali di controllo.
Lei è in grado di darci anche qualche numero relativamente ai pazienti che avete trattato?
Certo, per quanto riguarda i numeri io mi riferisco alla nostra unità di ematologia, non ho i numeri ancora delle altre unità del mio dipartimento, però in ematologia in generale ogni giorno 70-80 pazienti sono transitati presso i nostri ambulatori dei hospital, però con grande tranquillità. Ripeto, entravano questa volta non accompagnati dai parenti per precisa indicazione da parte nostra, e quando arrivavano indossavano appunto mascherina, lavavano le mani normalmente con la mucchina, indossavano guanti e calzari. Il numero è quello più o meno solido, intorno ai 50-60 giornalieri sicuramente ci sono stati. I trapianti sono stati, ripeto, fatti tutti quanti, quindi non abbiamo avuto assoluto ritardo.
Covid-19 e mantenimento dello standard di cura nella paziente con tumore ginecologico. Come ha funzionato la gestione pratica delle pazienti in questa fase di emergenza? Domenica Lorusso, della Clinica di Ginecologia Oncologica della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma.
Cosa è stato in generale condiviso? Che laddove c'erano delle strategie alternative di cura di minore impatto sul sistema immunitario del paziente, ma che avevano dimostrato in studi clinici di garantire la stessa efficacia, queste strategie erano da preferire. Un esempio, il tumore ovarico estremamente avanzato, sapete che ci sono degli studi clinici che dicono che in alcune situazioni la chemioterapia neoadiuvante garantisce le stesse possibilità di cura di un grandissimo intervento chirurgico di chirurgia primaria. In tutte queste situazioni noi stessi, ma anche rispetto a quello che è stato esplicitato dalle linee guida della Società Europea di Ginecologia Oncologica, tendiamo a spingere più per la chemioterapia neoadiuvante in modo da dilazionare l'intervento chirurgico. Nei carcinomi della cervice localmente avanzati si preferisce oggi la radiochemioterapia. Questo viene fuori in realtà da due studi randomizzati che dicono che la radiochemioterapia è migliore, ma in alcuni centri ancora rimaneva il retaggio della chemioterapia neoadiuvante seguita da intervento chirurgico. Questo è il momento per spingere verso la radiochemioterapia. E per il tumore dell'endometrio, quando è aggredibile con una terapia ormonale anche sotto forma di spirale localizzata, la terapia ormonale è da preferire. Quando l'intervento chirurgico è necessario, l'intervento chirurgico va fatto. Ci sono dei report che suggeriscono che la nebulizzazione legata alla laparoscopia possa essere un fattore di rischio. Devo dire che le linee guida in questo suggeriscono un maggiore rischio, ma lasciano libero il clinico di organizzarsi. Noi in linea di massima tendiamo a preferire in questa fase la laparotomia. Cosa fare se invece il paziente è Covid? È Covid e va salvaguardato e lo si deve operare comunque perché ha una malattia che non può aspettare. Sono state allestite delle sale operatorie apposite per pazienti Covid con personale dedicato, in cui si può garantire anche a chi si è infettato la necessità della cura immediata senza esporlo a un rischio aggiuntivo e senza esporre il personale sanitario a un rischio aggiuntivo. Anche gli studi clinici in questa emergenza stanno andando avanti. Tutto quello che è distribuibile a domicilio in termini di farmaci orali è stato spinto per la somministrazione a domicilio. Laddove ci sono delle alternative tra la scelta della terapia endovena che impone alla paziente di venire in ospedale o un farmaco orale, si tende a preferire il farmaco orale perché lo possiamo recapitare a domicilio, e tutto questo ci sta consentendo di garantire la continuità di cura e non esporre le nostre pazienti a un rischio aumentato.
Finito lo tsunami della pandemia da coronavirus, bisogna ricominciare a gestire in modo adeguato la cronicità del paziente con malattia reumatologica. Bisogna riavviare e implementare il dialogo e l'interazione tra malati, reumatologi e medici di medicina generale. Per farlo si possono utilizzare gli strumenti e le nuove opportunità offerte dalla telemedicina. Silvia Tonolo, presidente nazionale di ANMAR, Associazione Nazionale Malati Reumatici.
Ci sono state delle problematiche che abbiamo dovuto affrontare noi in primo luogo come associazione pazienti e in secondo luogo supportati dalla Società Italiana di Reumatologia, che ci è stata sempre molto vicina. Questo perché? Perché noi come associazione malati possiamo dare un supporto dal punto di vista psicologico. Una cosa che spesso e volentieri è sottovalutata e che comunque noi abbiamo cercato di dare ai nostri associati, ai nostri pazienti, perché molto provati anche da informazioni che spesso e volentieri li avevano, come dire, destabilizzati. In secondo luogo invece l'aiuto e il supporto da parte della società scientifica è quello di avere delle risposte chiare in termini di aderenza, di accesso alle cure e di farmaci. Questo perché? Perché durante questa questione di Covid-19, ovvero dell'emergenza urgenza, la problematica principale è stata quella della carenza dei farmaci e della possibilità dei pazienti di avere un dialogo diretto con il proprio specialista. Quindi questa press conference non vuole essere altro che la prova di un impulso o di un input verso le istituzioni, verso anche l'ente regolatorio, di cercare di dare delle linee guida insieme, perché secondo noi ormai siamo diventati degli stakeholder preparati, siamo diventati trasparenti, ci siamo adoperati per crescere, per diventare dei pazienti esperti, quindi vorremmo essere chiamati e anche in maniera propositiva noi proporre degli strumenti che possano in qualche modo da una parte sostenere ed aiutare i pazienti, dall'altra ai reumatologi di poter proseguire nel loro lavoro e in terzo luogo anche gestire in maniera più sostenibile il nostro sistema sanitario nazionale e di conseguenza regionale. Quindi questo non è altro che un incontro per cercare di trovare delle linee guida per un eventuale ritorno della pandemia o comunque in previsione dell'autunno-inverno di gestire al meglio la cronicità in caso di un'emergenza.
Per questa edizione è tutto. Da Marco Caracciolo, a risentirci.
Abbiamo trasmesso Salute e Società, notiziario di divulgazione medica a cura di Marco Caracciolo. Per consultare l'archivio delle puntate precedenti, visitate il sito internet www.divulgazione.it.